ti ringraziamo e ti lodiamo, oh Padre, perché tu ci mandi la tua parola per scuoterci dal nostro torpore, dalle nostre illusioni di essere a posto, di sentirci arrivati. E ti ringraziamo anche perché questa parola è una parola che ci scuote, ci mette dentro un po' di inquietudine, ma anche ci rincuora e ci indica una strada per uscire dalla nostra tiepidezza o dalla nostra illusione di essere persone di fede. Ti chiediamo di donarci la forza dello Spirito Santo, perché ci lasciamo condurre da Lui e ci lasciamo interrogare sulla qualità della nostra vita. Preghiamo anche te, Maria, che conosci la Scrittura, che l'hai meditata e l'hai meditata con serietà, di guidarci a una conoscenza sempre più profonda e viva di ciò che il Padre ci vuol comunicare. Amen. Siamo al capitolo secondo e siamo ai versetti dal 6 e poi arriveremo fino al 15, cioè fino alla fine. Volevo ricordare com'era, come abbiamo fatto, cosa abbiamo visto l'altra volta, come comincia il libro di Osea. Qui siamo ancora agli inizi, capitolo secondo. Il primo capitolo era cominciava con un invito a non prendere sotto gamba ciò che fa il Signore. Cominciava così: il Signore ruggisce da Gerusalemme, fa udire la sua voce. Quindi non è che il Signore, quando ruggisce, il leone quando ruggisce lo fa per niente, ruggisce se ha fame, se è infortunato. Quindi se il Signore parla ha qualcosa da dire, quindi a dire: svegliatevi, guardate che Dio sta parlando. E poi comincia a esprimere ciò che dice il Signore a riguardo di ben sette nazioni, sono sei più una Israele, cioè più una Giuda che è il sud della Palestina, e poi ce n'è l'ottava. Noi siamo arrivati all'ottava, cioè per ogni comunità, per ogni popolo vengono dette delle parole molto dure e anche che cosa il Signore farà. Però è interessante, io mi domandavo oggi rivedendo un po' tutto questo, dicevo: ma perché il Signore mette poi Israele come ultimo di questi popoli che sono avvertiti? Israele vuol dire il regno del nord, ma per dire che in fondo Israele, che doveva essere colui che conosce Dio, ha conosciuto la Scrittura, ha avuto tanti doni, in realtà si sta comportando come tutti gli altri popoli, sta facendo quello che fanno gli altri. Ricordiamo che in fondo è il nostro rischio, no? Di essere cristiani perché abbiamo una vernice, ma basta che uno raschia sotto la vernice e sotto non c'è più niente, manca l'essenza dell'essere cristiani. Quindi rischiamo di essere anche noi come i pagani, no? In fondo essere dei cristiani che però fanno quello che fanno gli altri, e allora che differenza c'è? Quindi è questo che mi pare importante. E vediamo allora cosa dice adesso a Israele. Ricordiamo, Israele è nord. In questi giorni nella liturgia stiamo leggendo le storie, abbiamo visto Salomone, i libri dei re, eccetera. Siamo arrivati ormai al disfacimento di Salomone, domani vedremo un altro abominio, vedremo la storia di Geroboamo, che per evitare che i suoi sudditi vadano a sud e quindi abbiano la nostalgia di riunificare la patria, vadano là per le feste, perché lì è l'unico tempio che c'era, lui mette in auge altri due templi e quindi li fa stare lì, uno al centro e uno al nord, in modo che non vadano a sud a pregare, e lì per esprimere la grandezza di Dio. Allora qual era il modo per dire che Dio è forte? Ricordate che l'idolatria insegna il toro. Israele disprezzava queste statue di tori, beh, li chiamavo i vitelli, per dire, i tori hanno la forza, i vitelli invece vacillano sulle loro gambe, per dire che forza hanno. Era per dire che Dio è forte, però il guaio è che la gente non si rivolgeva a questa statua del toro per dire che Dio era forte, adorava il toro, non Dio, capite? È un po' come uno che va in chiesa, si ferma davanti alla statua della Madonna e si mette ad adorare la statua, non la Madonna, capite? Il nostro rischio è questo, cioè la statua mi deve portare ad andare oltre, guai se questa si fermasse, per cui questo ha introdotto poi l'idolatria di nuovo. E allora sentiamo cosa dice a Israele, dice, così dice il Signore, per tre misfatti di Israele, ricordate che cominciava sempre così, anche le altre volte, per tre misfatti e per quattro, anche lì dice, ricordate, guardate, dice, per tre misfatti di Damasco e per quattro non revocherò, per tre misfatti dei Filistei e di Gaza e per quattro non revocherò, per tre misfatti di Tiro e per qua, eccetera. Anche qui dice, cioè, ormai i misfatti sono così numerosi che io non revocherò il mio decreto, che è quello di distruggere tutti. Perché? Perché hanno creduto di poter stare in piedi senza Dio. Il nostro rischio è un po', ma io vado bene così, insomma. E però qual è il discorso? Adesso qui ci rendiamo conto che, pensiamo ai due regni, i due regni sono staccati. Il regno del sud sono rimaste due tribù, dopo Salomone, due tribù, la tribù di Beniamino e la tribù di Giuda, al sud, e le altre 10 tribù sono rimaste al nord. E sono le più ricche, perché al nord c'era acqua, c'era verde, mentre che la tribù del sud cosa vuole che ci siano? Quattro montagne secche, il deserto di Giuda e poi l'oasi Gerico, e poi il Mar Morto, tutto secco anche lì, potete immaginare, sale. Per cui il sud è povero e il nord invece vedete, no? Cosa fanno? Questi che sono ricchi hanno venduto il giusto per denaro, quindi l'hanno tiranneggiato, no? Ricordate, uno fa il prestito, il giusto poverino non avendo soldi si fa prestare i soldi, questi gli usurai, in realtà poi questo deve vendersi come schiavo, perché? Perché non ha i soldi da dare indietro, e allora c'era questa piaga anche della schiavitù. Quindi hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali, quindi c'è una svalutazione, no? Cioè, cosa vuol dire per un paio di sandali? Vuol dire che questo gli doveva il denaro corrispettivo di un paio di sandali, che allora certo era una cosa importante, però, e questo ti prendeva e ti taglieggiava, ti metteva il coltello alla gola, ti rendeva la vita impossibile. E cosa fanno ancora questi del nord, che sono ricchi? Essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri. Veramente, guardate che in fondo c'è un'attualità incredibile nel profeta Osea, perché in fondo basterebbe vedere i paesi ricchi del mondo, che siamo noi anche, e che cosa succede nei paesi poveri, perché sta succedendo ancora così, è successo e succede ancora, no? Calpestare come la polvere della terra le teste dei poveri, fanno deviare il cammino dei miseri. E poi c'è anche un'altra cosa molto grave, si dice, il padre e il figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Che cosa è? Uno pensa, che quando legge questa cosa qui, pensa che si tratti, che so, che frequentano la stessa prostituta. In realtà è ancora peggio, cioè vuol dire loro sono ricchi e hanno comprato una schiava, la tengono in casa e la prendono come oggetto di piacere del padre e anche del figlio, quindi uno sfruttamento della dignità della persona, capite? Quindi la persona che viene ingiuriata nella sua dignità, nella sua grandezza di immagine di Dio, quindi ecco un'altra delle cose terribili, no? Su vesti prese a pegno, Quindi non fate bene che, ricordate quando uno doveva dei soldi o qualcosa, mi aveva chiesto un prestito, uno poteva entrare in casa e prendere impegno qualcosa. Però c'erano due cose che non si potevano prendere impegno: la parte superiore della macina e il mantello. Bisognava restituire la parte superiore della macina perché poverino, se aveva un po' di grano, non aveva neanche da dare da mangiare ai suoi figli, non poteva sequestrarla, no, può sequestrare altre cose ma non questa. E il mantello devi restituirlo alla sera, perché di sera c'è l'escursione termica molto forte e il povero rischia di morire di freddo, mentre tu ti tieni il mantello a casa tua. Quindi questo è un abominio davanti al Signore. Vedete che in fondo da sempre la Bibbia, no? La cura di Dio per l'uomo. Cioè, se tu vuoi onorare Dio, non puoi disonorare gli uomini. San Giovanni arriverà poi nella sua prima lettera a dire... se amate il Signore che non vedete, bisogna amare l'uomo che vedi, il povero che vedi, no? Il nostro rischio è quello di credere di poter amare il nostro Dio che non vediamo e di non amare il fratello che ci è vicino. Quindi è qui, quindi questo... Cosa fanno? Quindi la cosa terribile: su vesti prese a pegno si stendono presso ogni altare. Quindi la cosa è ancora peggiore, cioè la veste presa a pegno la usano come il tappetino della preghiera. Avete in mente il tappetino della preghiera che usano i musulmani? Ebbene, vai nel tempio per dire: vedi Signore, io mi prostro, ma usi la veste del tuo vicino. Cioè stai usando la pelle del povero per onorare Dio. E Dio non può tollerare questo, no? In fondo, notate bene che questa non è soltanto una cosa di adesso, ma è qualcosa che che succedeva allora, ma che è successa a tanti, ancora nella storia della Chiesa, quante volte. Pensate, gente che aveva fatto massacri, eccetera, poi come penitenza costruiva una chiesa. Allora dice, ma come? Vai a costruire una chiesa per espiare un massacro, oppure hai rubato tutta la tua vita ai poveri e poi costruisci un monastero per i cistercensi, no? Pensate alla Certosa di Pavia, costruita da Ludovico il Moro, perché aveva un po' di penitenze da scontare e come penitenza ti fai un monastero. Ecco, allora qui, quindi l'usare... I proventi di cose ingiuste per onorare Dio. Capite che è una specie di bestemmia, no? Quindi presso ogni altare cosa fanno? Guardate, hanno confiscato il vino, perché poverino, questo qui aveva la vigna, l'unica cosa che aveva era il vino, magari lo vendeva per tirare su qualche soldo, ci ha fatto dei debiti e questo cosa va? Gli fa confiscare il vino. Poi questo vino cosa fa? Lo porta nel tempio per fare il sacrificio al Signore. Vi rendete conto, no? Cioè, vedete che è il simbolo di una società ricca, corrotta e che è diventata anche cinica. Per cui, che cosa conta il povero? Non conta niente. Che importa se soffre? Bevono vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Eppure, ecco Dio cosa dice Dio attraverso il profeta, eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia, ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici sotto, cioè io ho distrutto il popolo amorreo, che era un popolo nemico, no? Cioè, vi ho fatto vedere che io non tollero gli amorrei, erano famosi per la loro crudeltà. Quindi io vi ho dimostrato, vi ho fatto vedere che io non tollero crudeltà, ingiustizie e violenze. E quindi quello che ho fatto agli amorrei, sappiate che lo faccio anche a voi. Cioè, se voi distruggete uno dei miei figli, delle mie creature fatte a mia immagine, io distruggerò voi. Quindi farò così anche con voi. E poi dice un'altra cosa. Con tutto il bene che vi ho voluto, chi eravate voi? Eravate schiavi in Egitto, non eravate nulla, dove eravate proprio, eravate lì, non potevate neanche disporre di che cosa fare, costretti a far mattoni. Io vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto e vi ho condotti per 40 anni nel deserto per darvi possesso del paese dell'Amorreo. Ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli, nazirei tra i vostri giovani, cioè io vi ho curato fino in fondo, cioè prima di tutto non ho permesso che voi rimaneste schiavi, siete il mio popolo e io non voglio vedere nessuno schiavo di un altro popolo. Vi ho liberato, vi ho condotto per 40 anni, quindi non vi ho lasciato mancare nulla. Pensate alla manna, pensate alle quaglie, l'acqua che sgorga dalla roccia, tutto quello che Dio ha dato, no? E tutti i mugugni, e tutte le lamentazioni nel deserto, i brontolamenti e anche addirittura il bestemmiare contro Dio, contro Mosè, contro Aronne. Dio perché ci ha fatto uscire dall'Egitto? Torniamo ancora là, perché qui c'è questo luogo dove non ci manca la carne e Dio manda le quaglie. Cioè ricordate comunque questo che Dio ha fatto, no? Vi ho fatto uscire per darvi possesso e ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli. Perché il profeta? Chi è il profeta? Ricordiamo che il profeta non è quello che si mette davanti alla sfera di cristallo e dice vedo e prevedo, ma è colui che in nome di Dio ti dice il senso di quello che stai vivendo, come fa Amos. Dice, sta dicendo, vedete, voi siete ricchi, tutte queste ricchezze Dio ve le ha date, ma voi state abusando di queste ricchezze e non le state usando per creare comunione, perché gli altri sono vostri fratelli, sono figli della stessa stirpe, fanno parte del vostro popolo, ma per arricchire voi stessi e tenete per voi ciò che non è vostro, perché Dio ve l'ha dato da dare, da contribuire a distribuire agli altri. E quindi vi ho dato addirittura i profeti che parlano in mio nome, che vi indicano la strada da seguire, che vi spiegano anche il senso degli avvenimenti, perché il profeta è colui che è capace di spiegarti il senso della storia, no? E poi invece cosa avete fatto voi? Dice, ho fatto sorgere nazirei tra i vostri giovani. Chi erano i nazirei? Non i nazareni, siamo attenti, nazareni è quelli di Nazareth, ma nell'Antico Testamento non si parla neanche una volta di Nazareth. I nazirei erano dei giovani, normalmente uomini, i quali si consacravano totalmente a Dio. Allora, il segno era, i capelli, tutto quello che io ho appartiene a Dio, quindi non mi taglierò mai i capelli. Guardate, nazireo fin dal seno di sua madre, Sansone, gli ha tagliato i capelli, ha perso la forza, no? Capelli, barba, non bevevano bevande inebrianti, quindi niente vino, niente alcolici, si astenevano tutto ciò che era impuro, perché è una specie di monaci, no? Ci consacriamo al Signore, poi dopo Sansone ne ha fatte più di Bertoldo, ma comunque per dire che... E voi cosa avete fatto? Io ho dato nazirei, non è forse così? O israeliti, oracolo del Signore? Ma voi cosa avete fatto? Avete fatto bere vino ai nazirei. E ai profeti, che vi dovevano parlare e leggere il senso delle cose che state vivendo, ai profeti voi avete detto non parlate, non profetate, non rompeteci le scatole. No? In fondo è quello che è successo anche con Gesù, no? Cioè in fondo Gesù dirà, quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? E quindi Dio ha mandato profeti e voi avete reso inutile l'ammonimento che lui vi ha dato. Volevo anche ricordare una cosa a proposito dell'ammenda che si trova, avete preso la cosa dell'ammenda e l'avete usata per i sacrifici. Mi è venuto in mente che c'è un testo del libro del Siracide al capitolo 34 versetti 20-29. Sentite cosa dice il capitolo 34, ecco qui. Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla. Vedete che la Bibbia va d'accordo, il Siracide siamo intorno al secondo secolo avanti Cristo, con Osea, con Amos siamo nel nono secolo avanti Cristo. Comunque sia, siamo, sentite, sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla, l'ingiustizia è rubato agli altri e poi lo sacrifichi a Dio, fai il vino sconfiscato, lo dai a Dio. I doni dei malvagi non sono graditi, l'Altissimo non gradisce le offerte degli empi e per la moltitudine delle vittime non perdona i peccati. Sacrifica un figlio davanti al proprio padre, chi offre un sacrificio con i beni dei poveri. Sacrificare un figlio era una cosa abominevole. Ebbene, quando tu usi i beni dei poveri per sacrificarli a Dio, è come se sacrificassi tuo figlio, quindi un abominio. Toglietelo a loro, toglierlo a loro è commettere un assassinio. Uccide il prossimo e chi gli toglie il nutrimento. Versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio. Uno edifica, l'altro abbatte. Che vantaggio se ne ricava, oltre la fatica? Uno prega, l'altro maledice. Quale delle due voci Dio ascolterà? Lavarsi dopo aver toccato un morto e poi toccarlo di nuovo. E così, cioè va avanti a dire tutta l'ipocrisia, no? Da una parte la purificazione e poi dall'altra parte una vita che non coincide con quello che tu, cioè avevo già segnato da leggere questo brano, poi mi sono dimenticato, ho saltato via, avevo notato il mio segno in matita sulla Bibbia, ho detto è meglio che vado a presentarlo perché mi sembra un testo molto forte, questo del Siracide capitolo 34. Ebbene, ecco allora cosa fa il Signore. Ebbene, io vi affonderò nella terra come affonda un carro quando è tutto carico di paglia. Immaginate un luogo dove c'è la terra un po' flaccida, perché il nord soprattutto c'è molta acqua, è irrigua, arrivano con il carro pieno di paglia o di fieno, e da portare a casa per fare il letto degli animali eccetera, e il carro cosa fa? Sprofonda, non riesce più a viaggiare, poi sprofonderete nella terra, finirete male. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire. Cioè quando tu ti stai sprofondando, ricordati che andrai dentro, non potrai neanche scappare, perché è come se le sabbie mobili, insomma, cioè hai fabbricato una trappola e ci sei caduto dentro. Ricordate che in fondo non è una punizione di Dio, eh? Ogni volta che noi facciamo il male in realtà è come sputare in cielo, chi sputa in cielo si sputa in testa. Il Salmo, ricordate, che dice hanno scoccato con l'arco la freccia e la freccia è caduta su di loro. Ecco, quando noi usiamo il male, poi cade su di noi. E quindi, allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte potrà usare la forza. Quando tu sprofondi dentro in una palude, non puoi, cosa ti serve la tua forza? Il prode non potrà salvare la sua vita, notate bene, né l'arciere resisterà, nessuno potrà resistere. Non scamperà il corridore, puoi correre finché vuoi, guarda che comunque se hai fabbricato la morte ti insegue. Hai scelto il male e il male ti rimane attaccato. Il più coraggioso dei prodi, è comica adesso la scenetta, no? Il più coraggioso dei prodi fuggirà nudo quel giorno, oracolo del Signore. Quindi è un po' una scenetta del quello che, cioè uno che di solito coraggioso va con le armi, no? Con l'armatura, eccetera. Questo verrà spogliato di tutto e scapperà nudo. E qui viene in mente la scena del Getsemani, dove Vangelo di San Marco, no? Dove c'era questo ragazzo che rivestito di un lenzuolo, un adolescente che probabilmente San Marco girava dietro gli ulivi per vedere come finiva la storia di Gesù. Lo acchiappano col lenzuolo e lui scappa via nudo. Quindi ecco, il più coraggioso lì in quel caso era San Marco, il quale scapperà nudo. Sarà un momento difficile. Ecco, certamente sono parole molto dure, molto impegnative, molto serie, e credo che in fondo poi la parola di Dio di Osea veramente è, forte, perché in fondo ricordiamo che siamo durante il regno di Geroboamo II del nord, ed era il regno più prospero che c'era mai stato. Vedremo poi, andando avanti, dove si parla di gente sdraiata sui divani, che sui tappeti preziosi, che si pavoneggiano strimpellando l'arpa, che hanno costruito dei letti con tutte le decorazioni in avorio, tutte cose che sono state trovate negli scavi archeologici, proprio è la zona più ricca che c'era, era il periodo più prospero, naturalmente dove c'è tanta ricchezza, se non c'è condivisione, chi li fa le spese sono i poveri. Certamente però noi non siamo qui a leggere quello che succedeva ai tempi di Osea, ma credo che è quello che sta succedendo da noi, quindi è un po' come se il Signore ci richiamasse attraverso questo profeta che leggiamo noi oggi per noi. Guarda che un culto che non ha dentro il desiderio di conversione non serve a niente. Un culto che non diventa carità vissuta, dono di sé, è come un insulto a Dio. È come credere che basta andare in chiesa a compiere dei gesti, dei riti, per essere a posto. Ma questo è teatro, Gesù infatti dice, di fronte a questo, Gesù lo riprenderà, tutto questo dirà ipocriti, dove gli ipocritai sono gli attori, sono quelli che recitano una parte. Da una parte fanno la parte del pio, fuori fanno la parte invece di colui che perseguita il povero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, sempre, nei secoli dei secoli. Amen.